oltre ai pollini ci sono i programmi alla radio. Oggi è la giornata mondiale della radio. Istituita dall'UNESCO, è una celebrazione universale della radio e del modo in cui plasma le nostre vite. E noi lo sappiamo bene, no? Noi siamo qui e voi dove siete? Sono le 12:59 minuti. Buongiorno a tutti. Io sono Sandy Altermat e questo è Spoiler. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot.
Oh,
abbiamo detto giornata mondiale della radio. Noi siamo qui oggi, siamo qui tutti i giorni perché la radio resiste, la radio è sempre con voi ed è qui proprio per raccontare, per intrattenere, per trasformarci appunto, ma soprattutto per raccontarvi le cose, per tenervi compagnia anche con gli eventi che si sono tenuti nel corso dell'ultimo fine settimana, nel mio caso specifico perché c'è stata protagonista la musica in tre momenti importanti nel mondo dell'intrattenimento. Allora vabbè, parliamo di Sanremo o anche no, comunque non è, è giusto ricordarlo, ha vinto Mengoni, siamo qui anche per quello, anche noi avremo qualche canzone del Festival di Sanremo senza parlarne troppo, visto che sappiamo già tutto, però c'è stato anche il Super Bowl, avremo modo di parlarlo durante l'ora e c'è stato sabato sera anche, c'è stata la cerimonia della consegna dei Brit Awards, allora edizione 2023, sono i riconoscimenti assegnati dalla British Phonographic Industry, l'associazione che rappresenta le case discografiche del Regno Unito, alla cerimonia che si è tenuta presso questa O2 Arena, che è abbastanza famosa per i concerti e per tutte le cose grandi che riguardano la musica e si trova a Londra, ha trionfato Harry Styles, che ha vinto il premio per Artista dell'Anno, Album dell'Anno, Miglior Performance R&B e Pop e Canzone dell'Anno per As It Was, una settimana dopo aver vinto due premi anche importanti ai Grammy Awards, che sono invece quegli altri che arrivano dagli Stati Uniti. Harry Styles è questo giovane, appena compiuto 30 anni, il primo di febbraio, è questo giovane artista che ha iniziato con X Factor, poi è finito a far parte degli One Direction, questa boy band di grande successo, si è staccato, è uno di quelli che si è staccato dal suo gruppo, ha fondato la propria etichetta, è proprio figlio dei nostri tempi, proprio un millennial, nel senso che non fa una cosa sola, non è solo cantante, appunto ha preso in mano la sua carriera, ha fondato la sua etichetta discografica, è diventato attore, sarà protagonista dei maggiori festival estivi, dunque è polivalente come si suol dire. Noi intanto ce l'ascoltiamo proprio con la canzone per la quale ha vinto uno dei Brit Awards il sabato scorso. As It Was. As it was. Styles che magari non mette d'accordo tutti, ma mette d'accordo molte persone. Bello, bravo, con un sacco di talento e che è scoppiato proprio il suo talento una volta che si è staccato dal gruppo. L'abbiamo sentito con una delle canzoni più belle di sicuro dell'anno scorso. E adesso do il benvenuto a Sara Toniola.
Buongiorno. Buongiorno. Parliamo di talenti.
Parliamo di talenti.
Sì, perché anche il regista del film che è al centro delle nostre discussioni oggi, dei nostri racconti, è Sebastian Leglio. Non so se voi lo conoscete, credo fosse stato anche ospite qualche anno fa al Festival del Film di Locarno. Lui nel 2017 ha realizzato il film dal titolo La Donna Fantastica ed è il primo film cileno a ricevere il premio Oscar al miglior film in lingua straniera. Mm-hmm. Vi dico questo perché c'è un bel film da vedere, secondo me, un
Dove?
Film suo su Netflix, su okay. questa mm-hmm. piattaforma. Il titolo originale è The Wonder, il titolo in italiano è Il Prodigio. Forse non so, voi l'avrete già visto, io lo racconto per chi non l'ha visto perché
è una bella storia,
è una bellissima storia, sono tante storie, una storia complessa, e soprattutto mi è piaciuto molto l'inizio perché da una parte ti spiazza, dall'altra invece ti fa sentire importante come spettatore. Siamo su un set cinematografico.
Mi piace questa cosa che ti fa sentire importante come spettatore.
Eh beh, certo.
Sì, ok, scusa, ti ho interrotto.
No, hai fatto bene. Mi è venuta così. Un set cinematografico in costruzione, quindi non sai che storia sarà. Però ti dice una cosa importante, la voice over, la voce fuori campo.
Sì.
Ti dice che non siamo niente senza storie, dunque vi invitiamo a credere a questa. E quindi è il tema del credere. È il tema del credere sia dei personaggi che vi racconterò, che devono credere nel loro ruolo, quindi come attori, mm-hmm. nel ruolo che interpreteranno, ma sia anche, e torniamo allo spettatore, a noi che dobbiamo credere alla storia che vi narreremo. Una storia pazzesca, direi, è assolutamente incredibile, però questo rientra in quello che si chiama anche il patto narrativo, no? Tra l'autore, un regista e lo spettatore. Cioè tu ti fidi, tu entri in questo film, e qui è bellissima la rappresentazione, trovo, del set cinematografico, ti fa vedere che non è una cosa vera, ma tu devi credere che sia vera. Devi entrare, cioè tu hai...
Ho capito, ti fa proprio, ti rende partecipe proprio,
esatto.
Ti invita dentro nella casa del cinema.
Esatto, ti fa vedere dietro le quinte, però dice attenzione, questa è la realtà, ok, però adesso noi vi raccontiamo una storia pazzesca, e tu dovrai credere,
certo.
Tu dovrai credere attraverso una sorta di quello che appunto sia una promessa solenne, anche diciamo così, un atto di fede anche di fronte a una storia incredibile come questa. You're irresistible. You're my,
don't want you for a day. Don't
Horse, questa era Irresistible con Sara Tognola. Anzi, Sara Tognola ci sta raccontando di un film che potreste vedere su Netflix. Il titolo originale è The Wonder, in italiano Il Prodigio. Per ora siamo entrati nel mondo del prodigio,
esatto.
Non ancora nella storia.
In che
però.
Cosa dobbiamo credere? Perché si parlava di questo patto, no? Narrativo tra autore, regista in questo caso, che è Sébastien Leliot, e lo spettatore. Dobbiamo credere in una storia complessa, ambientata in un piccolo villaggio dell'Irlanda cattolica del 1862, 13 anni dopo la carestia. Vi dico tutte queste indicazioni perché hanno a che vedere con la fame. E c'è una protagonista, non è proprio la protagonista, però lei è al centro della storia. Lei ha 11 anni, si chiama Anna O'Donnell, sopravvive senza mangiare, dice di sopravvivere nutrendosi della cosiddetta manna dal cielo. Allora la domanda è: questo è un miracolo o un imbroglio, appunto? È un prodigio o un imbroglio? Una grazia divina o cieca superstizione? La verità è molto, ma molto più complessa di questo. C'è un'altra protagonista che è un'infermiera di Londra che ha fatto la guerra di Crimea, quindi siamo appunto nel 1862, e infermiera di guerra, quindi viene chiamata da un gruppo di preti irlandesi per vedere cosa succede. Le chiedono di stare a fianco di questa Anna che non mangia, che pare non mangi, e di stare a fianco e di osservarla e vedere se questo è frutto di un miracolo oppure è appunto, come vi dicevo, un imbroglio. Questa infermiera inglese sta 15 giorni appunto, ma molto di più in realtà. A un certo momento dirà, isolerà questa Anna, le dirà a tutti i parenti, i genitori, la mamma e il papà di non più vederla, e quindi sarà solo lei a controllare questa bambina che non mangia, che pare si nutra della manna dal cielo. E allora lì succederanno le prime cose. Scoprirà da questa bambina undicenne che suo fratello è morto di malattia, ma che lei con questo fratello aveva un rapporto incestuoso, e quindi lei si punisce non mangiando. Ma poi si scoprirà un'altra cosa, che in realtà la mamma, ed ecco perché l'infermiera Lee Bright la isola, la mamma ogni sera per darle il bacio della buonanotte le passerà il cibo masticato, dopo pranzo. E quindi queste sono le prime cose. E questo cosa fa l'infermiera? Brucia la casa a un certo momento, perché devo rendere la complessità di questo racconto.
Sì.
Brucia la casa, chiaramente non muore nessuno, ma fa credere che questa figlia sarà arsa arsa dalle fiamme,
sì.
La porterà via, le farà un rito e le dirà: adesso tu rinasci. Le farà credere, perché il tema di questo film è proprio anche il credere, è la fede, è la religione, è per noi spettatori, come vi dicevo, credere in questa storia. E alla fine le darà un nome nuovo e l'infermiera se ne tornerà a Londra. E l'ultima immagine è proprio l'infermiera a Londra con il suo nuovo fidanzato e con lei che avrà un nuovo nome.
Mi dici cosa c'è che non va? Pensi ancora a quella storia là? Lo so già, si fa fatica a stare soli. Sai che rimango qua finché vuoi, io capisco bene come stai, fossi in te credo che reagirei. Che consigli vuoi da me, se poi fai quel che vuoi te, sai che mai? Se l'umore va se ti ha lasciato addosso un male fisico. Qua ci vuole solo un po' di senso pratico. Una strada non c'è mai, c'è soltanto quella che tu fai.
Allora, noi vi raccontiamo i film, così magari poi avete voglia di andare a vederli, oppure non avete più bisogno di vederli perché vi raccontiamo la storia, perché sapete che a noi interessa quello. E poi ci interessa anche quello che c'è dietro a una storia. Stiamo parlando del Prodigio, che è un film che è sulla piattaforma di streaming Netflix, che tra l'altro consiglia la visione ai maggiori di 16 anni, maggiori e maggiorenni di 16 anni. Allora, tu però adesso ci hai raccontato di che cosa parla, io voglio sapere se è una storia vera.
Allora, la storia, questa storia raccontata nel Prodigio, ricordiamo, è in parte vera, perché è ispirata al romanzo di Emma Donoghue. Lei è tra l'altro anche la sceneggiatrice di questo film, lei è una drammaturga ma anche appunto scrittrice, e parla di piuttosto... Non è una storia vera, ma un fenomeno sociale in voga nell'Ottocento, dopo la metà dell'Ottocento. In voga soprattutto in Inghilterra, in Irlanda, nel Nord Europa e anche in parte nel Nord America. E il fenomeno in questione è quello delle cosiddette fasting girls, cioè le ragazze a digiuno. Sono giovani donne, erano giovani donne che sostenevano di essere in grado di sopravvivere per interi mesi senza alimentarsi, come nel caso della nostra Anna del film Il Prodigio. Il caso più famoso è quello di una ragazza gallese di nome Sarah Jacob, morta nel 1869. Lei si è ammalata gravemente. Questo nel Galles, l'ho detto, credo, sì, la ragazza gallese si è ammalata gravemente, poi una volta guarita, quasi guarita, si è rifiutata comunque di mangiare, questo perché non voleva lavorare per i genitori che avevano una fattoria. Ma ci sono altri casi di appunto ragazze giovanissime che, come il personaggio di Anna, sostenevano di poter fare a meno del cibo perché nutrite direttamente da Dio. Ecco, questo è quello che ho un po' approfondito, perché volevo appunto sapere se fosse una storia vera, perché veramente questo Prodigio ti colpisce, no? Ti colpisce, e effettivamente ci sono state anche ragazze giovanissime nella storia, questa mattina mi sono un po' documentata, che sono sopravvissute, altre come Sarah Jacob è morta, sono sopravvissute dichiarando... ricordo che il contesto è profondamente religioso, quindi c'è anche questa componente che è molto importante, di avere un contatto diretto di Dio, quindi di essere con Dio, quindi di essere totalmente indipendenti, slegate da quelli che sono i legami affettivi terreni anche. È abbastanza impressionante.
È abbastanza impressionante, sì, però grazie, perché non so se... Eravamo in tanti a conoscere la storia delle Fasting Girls, appunto, che era questo fenomeno del XIX secolo.
Ragazze a digiuno.
Ragazze a digiuno, sì. Il fasting è tornato tanto di moda, però ecco, vediamo, è una parola, in realtà è una parola che vuol dire una cosa, digiuno. Che vuol dire digiuno, appunto. Grazie Sara, ripetiamo, Prodigio, se volete Il Prodigio lo potete vedere su Netflix. Allora, per completezza di informazione, abbiamo affrontato dei temi importanti come quello del digiuno, come quello del fenomeno delle fasting girls che si è sviluppato nel XIX secolo, dell'era, insomma, le ragazze del digiuno dell'era vittoriana. Abbiamo parlato di questo partendo da un film che appunto si chiama Il prodigio. Non abbiamo voluto approfondire troppo l'argomento, giustamente, abbiamo giusto voluto raccontare il fenomeno perché non siamo nella condizione di farlo, perché non siamo medici e dunque abbiamo giusto raccontato quello che abbiamo scoperto, che non sapevamo, partendo da questo film che appunto potreste vedere su Netflix. Qui in spoiler abbiamo detto che è stato un fine settimana ricco di eventi che hanno riguardato la musica. Abbiamo già parlato dei Brit Awards, c'è stato anche il Super Bowl, lo spettacolo che mostra la finale del campionato americano di football americano. È comunque uno degli spettacoli, lo chiamiamo così, anche se si tratta di sport, più visti negli Stati Uniti, molto importanti per quel che riguarda le promozioni, per quel che riguarda le pubblicità. C'è una lunga storia legata alle pubblicità che vengono mostrate per la prima volta proprio durante il Super Bowl, e poi c'è un momento musicale, anche quello molto ambito per molti artisti. È uno spettacolo che fa da pausa, uno spettacolo abbastanza lungo, che vede ogni anno dei personaggi, ci sono quelli andati bene e quelli andati meno bene. Quest'anno è toccato a Rihanna, che ha ripercorso i suoi più grandi successi durante questo intervallo, e dunque noi così cogliamo l'occasione per riascoltarla, visto che è andata bene. È tornata ad esibirsi, tra l'altro, dal vivo dopo quasi 5 anni, con, vabbè, quello che ha fatto un po' notizia, è il pancione numero 2, si vedeva, non si osava chiedere. Lei poi ha confermato di essere incinta. L'anno scorso è nato il suo primo bambino e si è esibita con questa bella tutona rossa e con questa bella pancia in vista. Rihanna, Don't Stop the Music, l'ascoltiamo con questo pezzo di qualche anno fa. Please don't stop the music.
please don't stop the music.
Restiamo un attimo al Super Bowl perché ci sono state altre sorprese. C'è stato lo spettacolo molto bello di Rihanna che abbiamo appena sentito e poi però c'è stato anche un filmato degli U2, un filmato che ha annunciato lo U2 UV Achtung Baby Live at the Sphere, che è una serie di concerti che loro terranno a Las Vegas, alla Sphere Arena, che può vantare una capienza di 17.500 posti a sedere. Vi rendete conto? Si può arrivare fino a 20.000. E qui è il caso di parlare un attimo di questa Sphere, di questa sfera. Hanno fatto tutto un video cercando di mostrare i loro fans di ogni decade, dagli anni 80, poi 90, poi 2000, tutti che sparivano, poi riapparivano in questo deserto con questa sfera che veniva giù dal cielo, ed è la sfera appunto di Las Vegas, la Sphere, la MSG Sphere, che è un'arena musicale di intrattenimento sferica in costruzione a Paradise in Nevada, vicino alla strip importante, la striscia di città di Las Vegas. L'apertura era prevista per il 2021, poi è stata sospesa a causa della mancanza di materiali, come spesso è successo negli ultimi tempi a causa della pandemia. Poi i lavori sono ripresi, l'apertura è prevista per la seconda metà di questo 2023. Dunque loro hanno annunciato che andranno ad esibirsi lì. Las Vegas, lo sappiamo, è dove tu vai e ogni sera per sere una dietro l'altro fai questi spettacoli. Da dire ancora, che abbiamo ricordato e ne abbiamo parlato, che pubblicheranno comunque Songs of Surrender il 17 marzo, ma l'altra notizia nuova è che la stessa data, il giorno di San Patrizio, la band ha confermato l'arrivo in streaming di un documentario che andrà a finire su Disney Plus, che si intitola Bono and the Edge, A Sort of Homecoming. È un documentario, ci lasceremo sorprendere, vi racconteremo comunque appena arriva e appena è visibile che cosa c'è dentro, così poi decidiamo se vogliamo anche andare a vederlo. C'è ancora da dire qualcosa sugli U2? Però lo diciamo dopo, così ce li ascoltiamo anche. Adesso subito i Mattia Bazar.
Oh,
Abbiamo già parlato di tante cose, abbiamo parlato di tanta musica, musica che è stata protagonista dello scorso fine settimana, abbiamo parlato di un bel film su Netflix, adesso con Moira Bubola. Ciao Moira, ben ritrovata.
Buongiorno, un saluto a tutti gli ascoltatori, è un piacere essere qui a Spoiler, anzi un saluto al pubblico, così mettiamo in una stessa parola uomini e donne, senza differenze, è importante. Dunque un saluto al pubblico di Spoiler.
Perché tu ci porti un libro?
Sì,
un libro. Sì. Allora ci porti anche una scrittrice di successo, un certo. Premio Campiello con le assaggiatrici nel 2018. Stiamo parlando di Rosella Postorino, che ha scritto un nuovo romanzo che si intitola Mi limitavo ad amare te ed è pubblicato da Feltrinelli. Dunque Moira, hai scelto questo libro perché?
Beh, l'ho scelto perché mi limitavo ad amare te, incatena sicuramente il pubblico alle pagine. Le vicende sono quelle di Nada, Omar e Danilo, loro sono degli orfani che arrivano in Italia dalla Jugoslavia che è in guerra. Dunque siamo all'inizio degli anni 90, una guerra che ha lacerato davvero l'intera Europa e che ha portato la nostra generazione a toccare con mano quella che è stata la guerra, perché noi ci ricordavamo della Seconda Guerra Mondiale e poi con la guerra in Jugoslavia ecco che è arrivata alle porte i nostri paesi. E poi abbiamo visto quante persone si sono riversate dalla guerra in Jugoslavia in Italia, ma in Svizzera soprattutto. Mm-hmm. Rosella Postorino naturalmente racconta dell'Italia. Ho scelto di parlarvi di questo libro perché appunto lei è una scrittrice molto acclamata, molto riconosciuta e anche una donna molto simpatica, uh-huh, che ama raccontarsi, ama raccontare le sue esperienze. L'anno scorso alla Fiera del Libro di Torino, se andate su qualsiasi sito di ricerca e mettete Rosella Postorino Torino, ha raccontato di un viaggio che ha fatto con suo papà dalla Calabria fino a Siena, la prima ad essersi laureata della sua famiglia, e suo papà non sapeva dove portare questa figlia, diceva cavoli la porto a Siena in una prestigiosa università, però ci sono al suo fianco, loro sono fermati in un autogrill, hanno preso una cassetta di Lucio Dalla e hanno fatto questo viaggio. Lei lo racconta davvero emozionando e qui capiamo quanto uno scrittore riesca ad essere universale, perché le emozioni e le esperienze di vita che vive le restituisce. Poi sono anche le nostre esperienze, no? Quante volte magari con un papà con il quale non riuscivamo a parlare abbiamo fatto un viaggio che è diventato speciale, o con la mamma magari severa, insomma. Dunque è davvero un personaggio da scoprire, non solo come lettrice, anche a livello umano, e poi è potentissima nel mondo editoriale, Sandy, perché lei è una delle editor più di successo. Ad esempio è proprio lei che ha lavorato sul nuovo libro di Niccolò Ammaniti, La vita intima, di cui parleremo nei prossimi giorni.
Però a questo punto dobbiamo anche sapere, perché io prima parlando anche di Harry Styles ho detto, sì, che anche lui, sai, e canta, certo, e ha la sua etichetta, e diventa attore, cioè questi millennial, ma non solo, insomma quelli più giovani di noi, la generazione dopo, non riescono più a fare una cosa sola. Dunque lei, dicevi che è anche editor, e allora spiegaci bene che cos'è questa figura qua.
Allora lei, diciamo che è classe 1978, dunque appartiene più alla nostra generazione se vuoi, però fa mille cose. Lei è un editor ed è un lavoro importantissimo, penso che possa corrispondere un po', Sandy, ma correggimi tu se sbaglio, al produttore musicale. Cioè lei scova i talenti, trova il manoscritto, è una persona, sicuramente l'editor è una persona molto colta, è una persona che però riesce a far sì che l'autore riesca a trasportare nel suo libro tutta l'anima più autentica che lo abita. Dunque è un lavoro delicatissimo. Se una figura che magari qualche nostro ascoltatore ha sentito, e se non l'ha sentita ve lo racconto io perché a me piace un sacco questa storia, si chiama Gordon Lish è uno scrittore editor potentissimo statunitense, ed è lui che ha inventato lo stile di Carver, Raymond Carver, scrittore americano, racconti molto brevi, minimali, scarnifica i sentimenti della coppia, dell'uomo. Ma Gordon Lish dice: guardate che quando io ho preso in mano il manoscritto di Carver, non era quella roba lì, l'ho fatto diventare io Raymond Carver. Adesso questo è stato un caso emblematico. Comunque Rosella Postorino fa questo, lavora sui libri degli altri, lo fa dietro le quinte, ma lavora libri di grande successo, dunque riesce a percorrere quel filo sottile che è il filo della creatività, no? Perché un creativo è una persona esplosiva che ha tante cose da dire, ma deve trovare una forma. Ecco che l'editor lo aiuta a trovare una forma, un'autenticità, e poi c'è tutto il mondo del marketing, sa anche come vendere l'editor.
Però dopo torniamo al romanzo, sì, perché ci stiamo un po' allontanando, però adesso sono curiosa, ma lei, la sua di scrittura?
Allora,
perché sai, facile lavorare sui libri degli altri.
La sua è sicuramente una scrittura pulita, una scrittura che prende a piene mani dalla storia, è una donna che si documenta tantissimo. Lei appunto vince nel 2018 il Campiello con le assaggiatrici, sento un tling dalle nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori. Un libro che ha avuto un successo enorme. Che cosa racconta nelle assaggiatrici nel 2018? La storia delle donne che assaggiavano il cibo per il Führer, perché Hitler aveva questa ossessione, come i grandi imperatori del passato, tutto quello che entrava nella sua bocca doveva prima passare sulla forchetta delle assaggiatrici.
Sì, sì.
E lei si immagina questo gruppo di donne. C'era, esisteva davvero una figura così nella Germania nazista, e lei scava, si informa e poi riesce a restituire un romanzo, dunque inventa una storia che ci porta in quel contesto e ci racconta che cosa voglia dire per persone che avevano patito la fame durante la Seconda Guerra Mondiale trovarsi davanti a piatti ricolmi di cibo, però sapere che quella forchetta che loro mettevano in bocca poteva anche avvelenarle. Dunque capiamo come la Postorino è una donna sicuramente che ama porre delle domande con i suoi libri più che dare delle risposte. Non so se la sua scrittura mi convince fino in fondo, però perché detto questo, che è una che si informa tanto, che scrive bene, che ti incatena alla pagina, non lo so, a me c'è sempre qualcosa che non convince, mi sembra sempre un po' troppo scritto a tavolino. Adesso faccio un libro su questo, adesso faccio un libro su quell'altro.
Ma
questo...
sai, proprio magari è proprio perché è il suo che rimane troppo nella testa e scende poco nel cuore, non lo so. Comunque tra un attimo continuiamo a parlare di Mi limitavo ad amare te, subito dopo Elodie. Abbiamo detto qualche canzone di Sanremo, certo, anche noi, eccola qua, due.
Cosa c'è? C'è che mi fa agitare. Cosa ti aspetti se sai già come va a finire? Nascoste dal velo più sottile su di te e sono un brivido a volte, ma sto periodo non è facile, tu vuoi una donna che non c'è e se ci pensi il nostro amore è nato appena, ma è già finito male. Che mi ubriaca, la mia nota stonata, parolacce sotto casa, ah, 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 in questa notte amara, dagli occhi cade il Niagara, mi accorgo ancora di te, e se quest'ora mi cerchi perdonami, dimmi come mai.
Stiamo Stiamo parlando di Mi limitavo ad amare te, romanzo scritto da Rosella Postorino. Ce ne sta parlando Moira Bubola. Abbiamo parlato di tanto, non abbiamo ancora toccato la trama. Vogliamo sapere anche di cosa parla, perché in realtà quando uno ti consiglia un libro, almeno io non so tu, ma io la prima cosa è di cosa parla.
Sì, questo è importante effettivamente. Mi limitavo ad amare te di Rosella Postorino, edito da Feltrinelli, parla della guerra della ex Jugoslavia. Siamo all'inizio degli anni 90 e noi seguiamo le vicende di tre orfani in maniera diversa l'uno dall'altro. Sono Omar, Nada e Danilo. Si trovano costretti ad abbandonare Sarajevo, salgono su un pullman in una notte, poi con un aereo militare arrivano a Milano e qui intraprendono tutto un percorso, perché prima resteranno con le suore, poi verranno adottati, eccetera. Ma quello che scuote molto di queste pagine è il fatto che Rosella Postorino, lo dicevo prima, pone delle domande. Sandy, che cosa vuol dire avere un'infanzia caratterizzata dalle macerie? Cosa vuol dire non aver conosciuto tua mamma o essere stato abbandonato da tua mamma? Dunque è anche un libro sulla maternità, la maternità in senso lato, un libro mondo che contiene tantissimi interrogativi, duro, ma che non ci si riesce a staccare. Io vi dico, quando l'ho preso in mano per lavoro, mm-hmm, e poi mi sono ritrovata a leggerlo con passione da lettrice, l'avrei letto anche per conto mio, ecco.
Sì.
E questa storia ci racconta tre diversi modi di affrontare l'esilio, perché noi abbiamo Nada che conta solo su se stessa, dunque questa ragazzina dai capelli biondi e gli occhi di ghiaccio che diventa davvero un'armatura. Poi abbiamo Omar che continua a pensare alla mamma, perché lui assieme al fratello era stato lasciato nell'orfanatorio di Sarajevo, ma la mamma c'era e ogni tanto andava a trovarlo. E lui pensa alla sua mamma: dov'è mia mamma? Saprà che io sono in Italia? L'avranno avvertita che ci hanno messo su un convoglio militare, ci hanno fatto abbandonare Sarajevo? Dunque si lacera e si macera nel ricordo di questa madre che non riesce più ad avere vicino a sé. E poi c'è Danilo che invece è figlio, la sua famiglia ce l'ha, è una famiglia colta, la madre lavorava in un giornale, una famiglia molto etnicamente molto integrata in quella che era Sarajevo, questo crogiuolo di culture, dunque davvero il simbolo di una Sarajevo prima della guerra, che lui crede ancora di poterla trovare, la sua famiglia, e non vi dirò che cosa succede, in parte la troverà. Insomma, vediamo queste tre vite che si confrontano con una lingua diversa, con il pietismo di noi quando accogliamo i profughi, con i nostri regali stupidi, portiamo le maglie che sono troppo grandi, le scarpe magari dei nostri figli, diciamo che grande regalo che vi abbiamo fatto, ci sentiamo tanto buoni. Mm-hmm. Ecco, Rosella Postorino indaga tutto questo e ti mette molto in discussione, anche perché noi adesso abbiamo la guerra in Ucraina, abbiamo il terremoto, e dico abbiamo perché sono cose che ci toccano da vicino, e leggendo mi limitavo ad amare te si continua a pensare: ma lì i bambini come vivono, cosa fanno, come stanno quando loro magari sopravvivono e i genitori non emergono dalle macerie? Ecco, davvero, una lettura che incide il cuore, ma una lettura importante. I ben informati dicono che potrebbe essere il vincitore del prossimo premio Strega, questo mm-hmm libro, anche perché si inserisce in una scrittura femminile, in una corrente di scrittura femminile, questo non lo dico io, ma l'ha detto Andrea Baiani in un bellissimo articolo. Se noi pensiamo ad Agota Kristof, che lascia l'Ungheria, arriva in Svizzera e scrive La città di Kaa. Poi pensiamo ad Elsa Morante, che scrive La storia, dunque la Kristof sulla guerra d'Ungheria, la Morante sulla seconda guerra mondiale, la Postorino adesso sulla guerra della Jugoslavia, dunque tre donne che parlano di guerra, parlano di sofferenza. Insomma, un libro sicuramente importante, lo vedremo scalare le classifiche di vendita.
Grazie, grazie mille Moira. Io mi collego, mi rimane giusto un minuto per raccontarvi, prima di ascoltare gli due perché ne abbiamo parlato, che comunque anche loro presenteranno un documentario a Berlino, il festival cinematografico che inizierà giovedì, andrà avanti fino a domenica, e loro porteranno un documentario dal titolo Kiss the Future, che è sul concerto che il gruppo degli U2 tenne a Sarajevo nel 97. Noi sappiamo che Bono, ma comunque tutto il gruppo degli U2, è sempre stato vicino a tutte le persone vittime di guerre, comunque che sono sempre state svantaggiate, e dunque chissà, magari non sarà a livello del libro, però sicuramente lui porterà degli argomenti e dice che gli è venuta voglia anche di proporre questo film dopo che sono stati a Kiev e non hanno pensato subito a Sarajevo, ma molto in fretta sono riemersi quei ricordi e quei pensieri che, come dici tu, si collegano. Dunque ci ascoltiamo gli U2, staremo a vedere intanto il libro che Moira ci ha presentato, e Mi limitavo ad amare te di Rosella Postorino. col video che hanno presentato al Super Bowl, in cui hanno annunciato questa loro residency, così si chiama, a Las Vegas, c'era questa canzone che abbiamo appena sentito, Mysterious Ways. Se vi siete persi qualcosa potete andare a riascoltare la puntata sul nostro sito rsi.ch. Gli U2, che hanno tante di quelle cose che stanno facendo, che quasi ogni giorno abbiamo qualcosa da raccontare su di loro. Per noi è tutto, io sono Sandy Altermat, oggi con Sara Tognola e Moira Bubola.